Cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati a Birdland. Siamo alla quarta delle cinque puntate che dedichiamo a Steve Lacy, una delle presenze più spiccatamente originali del jazz della seconda metà del Novecento e impagabile specialista e poeta del sax soprano. Alla fine della puntata scorsa abbiamo visto che nel 61 Lacy incide un album in quartetto con Don Cherry, figura fondamentale nello spingere Lacy ad avventurarsi sempre più decisamente nella dimensione della libertà. Nel luglio del 62 Lacy è di nuovo in studio di incisione con Gil Evans, questa volta in una delle sedute da cui nasce Quiet Nights di Miles Davis. Poi alla fine del 63 Lacy è nella big band di Thelonious Monk che si esibisce alla Philharmonic Hall al Lincoln Center, una delle rare occasioni in cui Monk si presenta alla testa di una big band. Ormai Monk non è più l'oggetto di culto di una ristretta cerchia di iniziati, è un musicista di successo, pur non avendo cambiato affatto la sua musica, sono piuttosto gli altri che finalmente riescono ad apprezzarlo. Nel 64 Lacy è quindi accanto a Eric Dolphy e a Wayne Shorter per l'album The Individualism of Gil Evans. Per Lacy è dunque un periodo molto ricco dal punto di vista musicale, ma non altrettanto dal punto di vista delle possibilità di lavoro. In effetti il quartetto di Lacy con Roswell Rudd, che abbiamo ascoltato la volta scorsa, in assoluto uno dei migliori gruppi dell'epoca, un quartetto che ha in repertorio tutte le composizioni di Monk, nemmeno Monk le ha tutte in repertorio con i suoi gruppi, non trova sbocchi discografici né ingaggi nei club di jazz, ma solo qualcosa in caffè e locali del Greenwich Village. Nel 62-64 Lacy non incide album propri. Dopo alcuni anni non riesce più a mantenersi solo con la musica e tra il 64 e il 65 per sei mesi è costretto a lavorare per una società di ricerche di mercato. Ma per Lacy, dopo una decina d'anni nel jazz, c'è anche il problema di precisare, di individuare in maniera più profonda una propria identità musicale e vuole soprattutto poter suonare tutte le sere. L'Europa gli pare potergli offrire delle prospettive nuove e in effetti sarà così. Lacy arriva per la prima volta nel vecchio continente nella primavera del 65. Suona fra gli altri con Don Cherry al Montmartre di Copenaghen, un locale che è un grande riferimento per il jazz d'avanguardia in Europa all'epoca e pensa di stabilirsi in Danimarca. In Europa trova anche l'interesse di case discografiche e di case discografiche che lasciano ad un artista come lui la libertà di cui sente il bisogno. Alla fine del 65 a Roma, in trio con il contrabbassista americano Ken Carter e con l'italiano e francese di adozione Aldo Romano alla batteria, incide l'album Disposability che sarà pubblicato dalla RCA italiana. È in Europa, in Italia, che Steve Lacy realizza il primo album dopo alcuni anni in cui non è più entrato come leader in studio di registrazione, in cui compaiono delle sue composizioni. Quattro brani sono suoi, tre dell'immancabile Thelonious Monk, uno di Cecil Taylor, uno di Carla Bley. Ecco Barbell di Lacy. We'll be right back. Nel febbraio del 66 Lacy è tra i musicisti convocati in studio di registrazione a Milano per una suite, Nuovi Sentimenti, New Feelings, concepita da Giorgio Gaslini, che ha l'occasione di incidere con musicisti della statura di Don Cherry e appunto Lacy. Un lavoro che resterà una pietra miliare del jazz europeo e un notevole esempio di dialettica, di composizione e di improvvisazione. Oltre a Cherry e Lacy e a Gaslini al piano, ci sono tra gli altri Gatto Barbieri e Gianni Bedori ai sax, Enrico Rava alla tromba e anche Ken Carter e Aldo Romano. Tre giorni dopo, sempre a Milano, Lacy incide un altro album personale, questa volta in quartetto, sempre con Ken Carter al contrabbasso e Aldo Romano alla batteria, ma con l'aggiunta del giovane Enrico Rava alla tromba. L'album esce col titolo di Sortie e questa volta invece tutti e sei i brani che entrano nel disco sono firmati da Lacy. Ascoltiamo qualche minuto del brano da cui il disco prende il titolo.
Thank you.
Negli anni precedenti Rava ha lavorato in particolare a Roma con Gato Barbieri, che però nel 65 ha raggiunto a Parigi Don Cherry. Nel frattempo arriva Steve Lacy e Rava, che è rimasto molto colpito dal sassofonista, gli chiede se è interessato ad averlo come trombettista e Lacy accetta. Con l'arrivo di Rava nel gruppo, l'improvvisazione comincia a prescindere completamente dai temi e a diventare totalmente libera, senza riferimenti né tonali né ritmici. Dopo la registrazione di Sortì ci sono però le defezioni di Ken Carter e di Aldo Romano. Carter deve tornare negli Stati Uniti, Romano suona nel gruppo di Don Cherry e non può conciliare le due cose. A questo punto Lacy parte per Londra, dove Rava lo raggiunge. Lacy ha sentito parlare di una sezione ritmica straordinaria, Johnny Diani e Luis Moholo, il bassista e il batterista sudafricani che erano arrivati in Europa nel 64 come membri del gruppo Blue Notes, scegliendo poi l'esilio dal Sudafrica dell'apartheid. L'amalgama tra Lacy, Rava, Diani e Moholo è immediato. Diani e Moholo immettono nella musica del quartetto qualcosa di nuovo, una energia speciale, e contribuiscono a darle una fluidità free straordinaria. Il quartetto però stenta con i concerti, non solo perché la musica è difficile, ma anche perché Lacy nel frattempo è diventato tossicodipendente e non ha la testa per gestire gli ingaggi. Lacy riesce però, semplicemente grazie alla sua forza di volontà, isolandosi a Torino per 10 giorni, a staccare dall'eroina. La moglie di Rava, Graciela, era argentina e a quel punto Lacy e Rava, di fronte alle scarse prospettive di lavoro del quartetto, decidono di partire per Buenos Aires, dove hanno trovato un ingaggio. I mesi passati in Sud America da Lacy, Rava, Diani e Moholo sarebbero stati molto difficili, ma ne sarebbe però uscito un album straordinario, un capolavoro del free e uno dei momenti più affascinanti del jazz degli anni 60, The Forest and the Zoo, ricavato da una registrazione effettuata ad un concerto del quartetto a Buenos Aires nell'ottobre del 66. Pubblicato dall'etichetta d'avanguardia di New York ESP, il disco si componeva di 2 lunghe sequenze di circa 20 minuti l'una, una per ciascuna facciata. Ecco i minuti iniziali della prima. Thank you. Poco prima di partire per l'Argentina, Lessi ha conosciuto a Roma la violinista e violoncellista svizzera Irene Aebi, che lo segue in America Latina. La Aebi, che sarà poi moglie di Lessi fino alla morte del sassofonista nel 2004, diventerà anche cantante su incitamento proprio di Lessi e interverrà spesso accanto a Lessi, in particolare nei gruppi che Lessi comincia a formare negli anni 70. Con Irene Aebi, Lessi dall'Argentina torna a New York, dove forma un nuovo gruppo con Rava alla tromba, Carl Berger al vibrafono, Ken Carter al basso e Paul Motion alla batteria. Nel luglio del 67 Lessi a New York partecipa alla registrazione di A Genuine Tongue Funeral di Gary Barton e Carla Bley. Nel 68 Lessi a New York incide anche con la Jazz Composers Orchestra nella serie di pezzi intitolati Communications. Ma poi nel 68 è di nuovo in Italia, dove si ferma continuativamente fino a quando l'anno successivo si sposta a Parigi. Nel 69 è nella capitale francese quando nell'estate a Parigi si raccoglie una parte considerevole dei protagonisti del free e dell'emergente post-free. L'etichetta Big, protagonista dell'estate parigina del free, gli pubblica un album, Moon, registrato nel settembre del 69 a Roma. Con Lessi al soprano sono Italo Toni al trombone, Claudio Volonté al clarinetto, Irene Aebi al violoncello, che qui comincia a fare la sua comparsa nella musica di Lessi, Marcello Melis, una delle figure cruciali del jazz d'avanguardia in Italia in quegli anni, al contrabbasso, e il francese Jacques Tolleau alla batteria. Per concludere per questa puntata, ecco qualche minuto del brano che dà il titolo al disco, brano firmato, come tutti gli altri, da Lessi. Sugli anni 60 sta per calare il sipario e anche la stagione del free si sta esaurendo. Per Lessi, gli anni 70, come vedremo nell'ultima puntata, saranno una fase di ridefinizione della sua arte secondo delle direttrici che poi si prolungheranno per tutto il resto della sua carriera. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e alla prossima puntata.
Yeah. We'll be right back.